Radio 3 Mondo.
Cari ascoltatori di Radio 3 Mondo, buongiorno, benvenuti, bentornati al nostro quotidiano appuntamento di approfondimento dei fatti dell'attualità internazionale. Buongiorno Danello Del Gatto. Oggi andremo prima a Davos, in Svizzera, dove si incontrano i capi di Stato e di Governo, i capi delle grandi aziende mondiali per discutere dell'economia, il Forum Economico Mondiale. Poi torneremo a Roma a parlare di cooperazione, perché oggi e domani all'Auditorium si tiene Coopera, la Conferenza Nazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo, organizzata dal MAECI, dal Ministero degli Affari Esteri e appunto da qualche anno anche della cooperazione internazionale. Ha voluto appunto cambiare il nome proprio per questo. Tra l'altro, arriva una notizia: Jalalabad è stato, a proposito di cooperazione, è stato attaccato l'ufficio di Save the Children. Ci sono almeno, secondo la BBC, almeno 2 morti e 12 feriti. Parleremo oggi di questi temi, lo faremo con ospiti in studio, con collegamenti in diretta dal forum, con ospiti collegati al telefono e lo faremo anche con le vostre segnalazioni e portavoce delle vostre istanze. E oggi Costanza Spocci. Buongiorno Costanza.
Buongiorno Nelle. Intanto partiamo subito dalle reti sociali, da Twitter, dal profilo di Save the Children Italia, che dice: siamo devastati dalla notizia dell'attacco al nostro ufficio a Jalalabad in Afghanistan, dove stamattina intorno alle 8 locali, l'alba in Italia, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel nostro compound. E passiamo poi però a quello che è l'argomento di oggi, almeno della nostra prima parte di trasmissione, che è il World Economic Forum. Vi indichiamo subito gli hashtag di questa mattina, che sono appunto World Economic Forum, WEF18, Davos 2018, e i profili Twitter di Davos e WEF, che è sempre appunto il World Economic Forum. Modi ha detto: chi controllerà i dati controllerà il mondo. Questa è una domanda che poniamo anche voi ascoltatori. Vi diciamo sempre che potete scriverci i nostri profili Facebook e Twitter, Radio 3 Mondo e Radio 3 Tweet, oppure mandarci sms o messaggi WhatsApp al 335 56 34 296.
In the next few years, I expect the digital transformation of life to bring huge changes. Everything from science to healthcare to sensors to robotics.
Whether it's information technology and the acceleration we see in artificial intelligence, you just look across the board and you can see a lot is happening.
It's really the notion of digital technology pervasively impacting every walk of life in every vertical industry on all parts of the globe.
The speed is mind-boggling. What I'm particularly concerned about, it is how little the world is prepared for the fourth industrial revolution.
If we are not innovative, if we're not creative enough, it would be very.
E questa era una parte dello spot per il World Economic Forum, dove si parla della quarta rivoluzione industriale: la sanità, la robotica, le informazioni tecnologiche, l'accelerazione, l'intelligenza artificiale. E questo è uno dei temi appunto che affronteranno i grandi capi di Stato e di Governo, come i grandi capi di aziende, sulle Alpi svizzere. Noi abbiamo in collegamento con noi Tonia Mastroboni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, appunto a Davos. Buongiorno Mastroboni.
Buongiorno.
Sul tavolo soprattutto è arrivata la notizia della decisione di Trump di mantenere, anzi di aumentare dei dazi, soprattutto per quanto riguarda Cina e Corea. Parliamo di pannelli solari e di lavatrici. Come sta reagendo il forum a queste notizie di chiusura da parte degli Stati Uniti?
Ma ovviamente il forum di Davos è molto diverso da quello che ci immaginiamo. Non è più un consesso di appassionati di liberalismo e di libermercato e di globalizzazione. Qui si sta prendendo atto del fatto che la globalizzazione è in ritirata. Ieri è stato presentato su questo un rapporto molto interessante di Credit Suisse, il picco della globalizzazione alle nostre spalle, e dobbiamo prendere atto che alcuni paesi, anche paesi nostri alleati, anche paesi che hanno in qualche modo quasi inventato il libero mercato, si stanno chiudendo. È stato finito per prima. Stamattina c'è stata una conferenza stampa, quindi c'è stata, come dire, l'arrivo, l'irruzione a Davos della delegazione americana, che sarà molto molto nutrita. Il segretario del Tesoro Mnuchin ha già detto: noi possiamo qui fare un sacco di affari. Ha difeso i dazi che hai appena citato, dicendo: noi siamo per un sistema fiscale territoriale, e quindi riferendosi anche alla riforma fiscale che tanto clamore ha suscitato anche in Europa, perché secondo molti crea un dumping, no? Crea una concorrenza sleale. E poi appunto il segretario Rosso ha detto: ci sono tanti paesi che fanno protezionismo, anche noi adesso abbiamo deciso di reagire così e siamo qui per ribadire America First, però per fare un sacco di affari attraverso accordi bilaterali.
Una delle accuse che si muove contro un vertice come quello di Davos, con un forum come quello di Davos, è quella che sembra un po' lontana dalla realtà. Qualche giorno prima del vertice Oxfam per esempio ha detto che l'1% del più ricco della popolazione mondiale possiede quanto il restante 99% e si arricchisce sempre di più. Quanto questi temi arrivano veramente sul tavolo di coloro che discutono?
Ma le disuguaglianze è un tema che viene ormai discusso da anni e secondo me questo, anzi io l'ho criticato spesso il forum di Davos, perché negli anni della cominciò a scoppiare la grande crisi, quando scoppiò questa bolla dei sovrani americani, qui non riuscirono a vedere nulla. Nel 2016 nessuno prevede neanche nell'outlook la possibile vittoria di Trump oppure la Brexit. L'anno scorso c'è stato tutto un parlare di populismi e non avevano neanche invitato un populista, quindi Anthony Scaramucci, consigliere di Trump, era sostanzialmente seguito da grappoli di persone che volevano assolutamente sapere da lui come sarà Trump. Adesso a una distanza, per fortuna, hanno invitato Trump, hanno invitato gli americani, quindi, come dire, il populista in capo è qui per parlare del suo modello economico, e poi devo dire che è molto interessante perché per esempio ieri il discorso inaugurale è stato tenuto dal premier indiano Modi, cioè Davos si sta rendendo conto che l'Occidente è una parte ormai assolutamente minima in un mondo sempre più multilaterale, in un mondo in cui gli equilibri si stanno molto velocemente non soltanto spostando ma rovesciando, e in cui appunto vediamo anche questi apparenti paradossi che paesi ultranazionalisti come l'India o paesi che il democratico non hanno nulla come la Cina vengono qui come propugnatori della globalizzazione contro il neoprotezionismo americano. Questo mondo alla rovescia quest'anno appunto Davos se ne è reso conto, e come dicevate anche voi all'inizio, come insomma mandando queste voci, qui il grande tema oggi sono le tecnologie, il ritmo galoppante con cui avanza la quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione digitale, e qui ci si pone già da due anni il problema delle reti, per esempio il reddito di cittadinanza, oppure come reagire in generale a questa sparizione del lavoro che viene pronosticata da molti, no? Perché il problema appunto è un domani se esisterà ancora il lavoro come lo conosciamo oggi.
Ecco, come dicevamo pure prima, il premier Modi, insomma, a proposito di populismi e di leader populisti, ha parlato appunto di chi controlla i dati controllerà il mondo. Io ringrazio Tony Mastroboni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, collegata con noi da Davos. E ricordo ai nostri ascoltatori che per i vostri commenti potete inviare un SMS al 335-5634-296 e anche un WhatsApp. Quello che abbiamo appena ascoltato è una parte del clip, dello spot della cooperazione allo sviluppo. Oggi si è inaugurato all'Auditorium di Roma Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, potremmo chiamarle un po' gli stati generali della cooperazione allo sviluppo, organizzati dal Ministero degli Affari Esteri, che appunto da qualche anno si chiama anche della cooperazione internazionale. E noi ne vogliamo parlare con in studio il ministro plenipotenziario Sergio Pagano, della Direzione Generale della Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Buongiorno, signor ministro.
Buongiorno.
E abbiamo in collegamento con noi, proprio dall'auditorium, la nostra Giulia De Luca. Buongiorno, Giulia.
Buongiorno, Nello, e buongiorno agli ascoltatori.
Quindi stamattina si è aperto questo forum. Come sta andando? Di che cosa sarà messo sul tavolo delle relazioni?
Guarda Nello, tante partecipazioni, soprattutto molti giovani che, come poi ci ha confermato il vice direttore generale per la cooperazione allo sviluppo Luca Maestripieri, è proprio uno degli obiettivi di questa riunione. Ma possiamo sentire proprio l'intervista che abbiamo fatto con lui adesso. Vice direttore Maestripieri, perché dopo 6 anni, ossia dal 2012, avete sentito la necessità di rifare gli stati generali della cooperazione?
Perché è un'esigenza importante e soprattutto perché dopo la riforma della cooperazione intervenuta nel 2014, adesso è un appuntamento che non solo è auspicabile ma è previsto per legge, per cui ogni 3 anni, e questa conferenza cade infatti a 3 anni dopo l'approvazione della nuova legge sulla cooperazione del 2014, abbiamo ritenuto doveroso, oltre che conforme alla legge, convocare questa riunione che vede uniti tutti gli attori vecchi e nuovi della cooperazione, sia dalla parte istituzionale sia dalla parte della società civile, settore privato, università e tanti altri.
Quali sono i focus di questa riunione, di questa conferenza?
Dunque, la conferenza questa ha come obiettivo quello di portare le tematiche della cooperazione al di là, diciamo, di una riunione per addetti ai lavori. Quindi abbiamo fatto un'operazione a tutto campo che ci ha visti coinvolgere soprattutto il mondo dei giovani attraverso le università. Perché è soprattutto attraverso un investimento sulle nuove leve che possiamo portare al più ampio pubblico, speriamo, quelle che sono le tematiche della cooperazione allo sviluppo, che ormai sono tematiche che legano indistintamente paesi più sviluppati e paesi meno sviluppati, perché l'agenda 2030 delle Nazioni Unite è un'agenda dello sviluppo sostenibile che ci vede coinvolti tutti con pari diritti e pari obblighi.
E cosa vi aspettate adesso da questo incontro e per il futuro e per i prossimi anni?
Ma ci aspettiamo, come dicevo prima, che le tematiche della cooperazione allo sviluppo, dell'agenda dello sviluppo sostenibile, diventino sempre più patrimonio collettivo, e quindi questo serva a stimolare l'opinione pubblica, innanzitutto nell'essere attenta sulla opportunità di sostenere le ragioni della cooperazione, e naturalmente questa conferenza poi si concluderà con delle raccomandazioni che sono state raccolte nei gruppi di lavoro che si riuniranno in occasione della conferenza, ma che i lavori preparatori sono in corso da vari mesi. Quindi tutto questo grande insieme di persone che hanno lavorato alla conferenza porteranno delle raccomandazioni che naturalmente consegneranno al Parlamento, al nuovo governo e a tutta l'opinione pubblica italiana.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ecco, signor Ministro Sergio Pagano, della Direzione Generale della Cooperazione e dello Sviluppo, abbiamo sentito il coordinatore della cooperazione, il Ministro Luca Maestripieri, raccontarci cos'è la conferenza di oggi. Tra l'altro, dicevamo, da qualche anno il Ministero degli Affari Esteri ha cambiato il suo nome aggiungendo anche la cooperazione internazionale, e si è in qualche modo scissa anche la struttura creando un'agenzia. Cosa significa, cosa è successo, che cosa comporta questa nuova creazione?
Sì, la legge di riforma del sistema della cooperazione allo sviluppo italiana, adottata nel 2014, ha previsto la creazione di una nuova struttura, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione. In sostanza, e schematizzando, si può dire che il Ministero degli Affari Esteri mantiene il compito di delineare la visione strategica, di tracciare le linee politiche, individuare i paesi in cui intervenire, individuare i settori prioritari in cui concentrare le nostre iniziative di cooperazione, mentre l'agenzia diventa il braccio operativo, cioè l'agenzia cura tutte le fasi tecnico-operative delle iniziative nell'ambito delle direttive tracciate dal Ministro e sulla base di indirizzi politici che vengono delineati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo. Questo del Comitato Interministeriale è una delle novità maggiori della riforma, perché si tratta di un organismo al massimo livello presieduto dal Presidente del Consiglio con il Ministro degli Affari Esteri e altri ministri che sono coinvolti nel settore della cooperazione, che ha appunto il compito di assicurare la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione e mantenere l'unitarietà e il coordinamento di tutte le attività concentrate in questo settore.
Dal rapporto, l'ultimo rapporto dell'agenzia, leggiamo che sono stati stanziati per iniziative nel 2016 426 milioni di euro, nel 2017 557 milioni, erogati ad on 340 milioni, 445 deliberati. Quali sono le aree nelle quali investe la cooperazione allo sviluppo italiana?
Sì, diciamo che i settori prioritari di intervento sono quelli tradizionali in cui abbiamo già maturato una forte esperienza nel corso degli anni precedenti, quindi alla data di approvazione della riforma. Mi riferisco al settore dell'istruzione, della sanità, all'assistenza ai paesi per creare uno stato di diritto, al consolidamento delle istituzioni democratiche, alla parità di genere. Il nuovo concetto di cooperazione è proprio questo: si pensa che per favorire lo sviluppo socio-economico dei paesi partner, come vengono chiamati adesso, che una volta venivano chiamati paesi in via di sviluppo, proprio per sottolineare che ci muoviamo su un ambito di parità, per favorire, dicevo, lo sviluppo socio-economico di questi paesi bisogna creare anche dei presupposti di ordine giuridico istituzionale. Quindi noi siamo negli ultimi anni molto insistendo su quello che viene definito l'institutional building, cioè creare delle strutture che possono assicurare uno stato di diritto, un consolidamento delle istituzioni democratiche e quindi favorire di conseguenza anche lo sviluppo sociale ed economico di questi paesi, oltre, dicevo, a quelli che sono i settori tradizionali. Quanto alle aree geografiche, l'area privilegiata di intervento è ovviamente l'Africa subsahariana, il Sahel e l'Africa orientale, oltre ad alcuni paesi del Medio Oriente.
Anche per questioni ovviamente di vicinanza e di interessi.
Anche storici, di interesse, anche politici. Ecco.
Ritorniamo all'auditorium con la nostra Giulia De Luca, che credo abbia qualche altro ospite.
Sì, Nello, siamo qui con Marianne Yassin, inviata speciale della Repubblica Federale Somala per i diritti dei migranti e dell'infanzia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Volevamo appunto chiederle qual è il suo lavoro, come lo svolge sia dal punto di vista dei migranti, e poi parleremo anche di un progetto specifico della cooperazione italiana. Partiamo dalla parte dei migranti, perché ci stava raccontando i suoi ultimi viaggi.
Certamente, come inviata della Repubblica Somala per i diritti dei migranti, il mio ruolo principale è quello di salvaguardare i diritti dei migranti somali, soprattutto quelli che si trovano in situazioni difficili, come in Libia, come in altri paesi. Purtroppo, come sapete, la Somalia sta uscendo da una crisi che è andata avanti per più di 20 anni, quindi la Somalia ha tuttora quasi, se non più, di 2 milioni di persone che hanno lasciato la Somalia o si trovano nei paesi del Corno d'Africa oppure sono internally displaced, sono sfollati all'interno delle grandi città come Mogadiscio. Quindi abbiamo questa emergenza che sta andando avanti da molto tempo, ma il governo federale, con tutti i limiti e le difficoltà che abbiamo, stiamo cercando di trovare delle soluzioni durature e sostenibili per queste persone, per il loro reinserimento sociale ed economico, con tutte le difficoltà, perché la Somalia è sempre sotto attacco. Abbiamo dei gruppi terroristici che controllano alcune zone della Somalia, e la stessa capitale di Mogadiscio è sempre sotto attacco. Come sapete, nel mese di ottobre-novembre c'è stato una delle le disgrazie, non so proprio come dirlo, perché 700 persone hanno perso la vita in un attacco terroristico. Quindi le persone fuggono da questa situazione, per poi trovarsi in situazioni ancora più difficili, come quelle della Libia, ad esempio, dove praticamente adesso stiamo cercando di evacuare i nostri cittadini in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni con un programma appunto finanziato dall'Unione Europea, dove l'Italia anche ha contribuito in un modo molto generoso come da tradizione, e per appunto fare un ritorno a casa volontario e assistito. Quindi queste persone tornano, ci sono dei seri di interventi soprattutto sulla situazione appunto mentale eccetera, perché gli abusi che succedono in Libia li sappiamo, e poi anche un sostegno economico per poter rientrare in società e diventare economicamente autonomi.
La Somalia, anche la Nigeria, sono vari paesi che stanno cercando di richiamare o comunque di riportare in patria, no? Le proprie persone. E oltre alla Somalia e alla Nigeria, lei ha conoscenza di altri paesi africani che stanno facendo questo piano di rientro dei propri cittadini arrivati alle frontiere?
Tre giorni fa appunto ci siamo trovati in Tunisia, dove dovevamo essere in transito, ma alla fine siamo rimasti per tre giorni, però c'era anche una delegazione dell'African Union, dell'Unione Africana, guidata dal nostro ambasciatore per l'African Union e per l'Etiopia. Quindi i paesi africani che sono interessati appunto a questo progetto sono tantissimi, perché conviene stare a casa che stare in una situazione di schiavitù, di violazione dei diritti umani, e che il più delle volte ha un impatto sulla vita di queste persone che è irreversibile in certi casi.
Ci stava raccontando un'ultima domanda anche di un ospedale a Mogadiscio che è stato proprio riattivato grazie anche alla collaborazione della cooperazione italiana, giusto?
Certamente, io ho questo incarico da quasi tre anni, ma prima di questo incarico ho lavorato all'interno della società civile somala, essendo la direttrice di una ONG somala di donne, IDA, ed è con piacere che dico, è un progetto che avevo iniziato con la cooperazione italiana, poi ho avuto questo incarico, e l'ospedale De Martino, che si trova nel cuore di Mogadiscio, è stato riaperto con gli aiuti della cooperazione italiana, che ha creduto in questo progetto. Il progetto è portato avanti da un'organizzazione somala che si chiama IDA, Women's Development Organization, da un'altra organizzazione italiana che si chiama Terre Solidali, con la collaborazione tecnica di UNOPS. Però questo fa vedere che l'Italia è tornata in Somalia, e da italiana, perché sono cresciuta a Torino, è tornata in gran classe, ed è questo che rende l'Italia speciale, perché l'Italia aiuta molto gli italiani. Io lo dico sempre, non perché sono di parte, ma è una questione proprio di fatto, è un popolo che ha un grande cuore, e appunto con queste iniziative di solidarietà il popolo somalo oggi si sente più vicino all'Italia, anche perché questo ospedale riceve quasi 400 persone al giorno, ed è totalmente gratuito.
Grazie mille. Ecco Nello, avete sentito la testimonianza della nostra ospite.
Ecco, sì, grazie Giulia. Ministro Pagano, abbiamo ascoltato appunto un racconto di quello che realmente fa sul campo la cooperazione allo sviluppo. Leggo che per ogni 100 euro di iniziative solo 5 euro vanno per spese generali. Rispetto alle altre cooperazioni, perché ovviamente l'Italia non è la sola che fa questo, immagino che uno dei problemi maggiori sia proprio l'approvvigionamento di fondi in questo momento di crisi. Quali sono le sfide appunto per la cooperazione in questo
momento? Sì. Diciamo che negli ultimi anni la cooperazione italiana ha potuto beneficiare di risorse crescenti. Noi siamo passati da un ammontare complessivo di aiuto pubblico allo sviluppo di 2,1 miliardi di euro nel 2012 al 2016 a 4,5 miliardi, quindi abbiamo più che raddoppiato l'ammontare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano, il cosiddetto APS, e siamo giunti a un rapporto tra APS e reddito nazionale lordo dello 0,27%. Facendo un paragone con gli altri paesi del G7, noi siamo ormai al quarto posto in termini percentuali, non in termini complessivi di risorse, ma in termini percentuali dall'ultimo posto siamo diventati ormai il quarto posto, superando paesi come gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è raggiungere nel 2030 lo 0,7% del reddito nazionale lordo. È un obiettivo che perseguono molti paesi europei, i paesi del G7, alcuni paesi come la Gran Bretagna lo hanno già superato. Noi ci proponiamo anche di raggiungere un obiettivo intermedio, che è quello del 2020, e cioè giungere a un livello di risorse di aiuto pubblico allo sviluppo italiano dello 0,30% rispetto al reddito nazionale lordo. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è ormai un'attenzione crescente da parte del mondo politico nei confronti di questo settore, dopo alcuni anni in cui le risorse erano diminuite in ragione anche della crisi economica che ha colpito il nostro paese, ma quindi c'è un maggior interesse da parte del mondo politico, a cui corrisponde però anche una maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica, che è sempre più consapevole del valore strategico della cooperazione. La cooperazione che non risponde più soltanto a un imperativo di ordine etico, ma risponde anche a quelli che sono gli interessi del nostro paese. Cioè, fare cooperazione significa anche rispondere in modo più efficace a quelle che sono le sfide che ci troviamo ad affrontare, sfide che hanno una dimensione sempre più internazionale, e quindi attraverso la cooperazione possiamo ad esempio assicurare un consolidamento della democrazia in paesi a noi vicini, possiamo assicurare la prevenzione dell'insorgere di conflitti, possiamo favorire una stabilizzazione delle aree di crisi. Quindi la cooperazione non è soltanto solidarietà, ma anche un investimento strategico per il nostro paese, e risponde proprio agli interessi dell'Italia fare cooperazione.
Soprattutto perché adesso, con questo cambiamento di prospettiva, no, dai paesi in via di sviluppo a paesi partner, significa che noi non andiamo più ad aiutare per ottenere politicamente qualcosa in cambio, ma per cercare proprio di creare un ordine, per aiutare a mantenere un ordine, a mantenere una situazione quanto più tranquilla possibile.
Questo è il nuovo modo di fare cooperazione, cioè la cooperazione rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista economico. L'Africa, che veniva definita fino a poco tempo fa il continente per perduto, nonostante tutte le difficoltà, i problemi che ci sono, conosce una crescita del PIL calcolata intorno al 3%, e molte imprese italiane possono trovare anche opportunità di investimento.
Non a caso nella conferenza che si apre oggi e che continua domani ci saranno anche imprese presenti, cioè anche la SACE per quanto riguarda dei finanziamenti. Noi ringraziamo il ministro plenipotenziario Sergio Pagano della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di essere stato qui con noi oggi per averci spiegato che cosa significa fare cooperazione oggi in occasione dell'apertura di Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo che si tiene oggi e domani all'auditorium organizzata dal Ministero per gli Affari Esteri per la cooperazione internazionale. Io ringrazio anche la nostra Giulia De Luca in collegamento dall'auditorium. Ricordo ai nostri ascoltatori che tutte le nostre trasmissioni, la rassegna della stampa estera delle 6.50, gli approfondimenti delle 11, possono essere riascoltate sul nostro sito Rai Play Radio e attraverso la nostra app Radio Tremondo. Torno domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera. La linea ora passa a Radio Trescenza, Marco Motta, Costanza Confessore e la regia, la curatrice del programma Cristiana Castellotti, la redazione con Anna Maria Giordano, Giulia De Luca, Costanza Spocci oggi con me in studio, e Nello Del Gatto, oltre a Marco Migliore. Vi ringrazio e vi danno appuntamento a domani.
RAI, Radio 3.
Lo sai che in Yemen nel 2017 Medici Senza Frontiere ha curato oltre 90.000 persone per il colera? Grazie anche a chi ha fatto testamento per noi. Aiutaci per il futuro. Vai su medicisenzafrontiere.it/lasciti.
Radio 3 Scienza.
Buongiorno, benvenuti a Radio 3 Scienza. Un saluto da Marco Motta. Quando sono scoccate le 11.30 da poco più di 40 secondi. Ieri è stata una giornata piuttosto movimentata a livello di attività sismica e vulcanica in diverse aree del mondo, come d'altronde succede tutti i giorni nel nostro pianeta irrequieto per natura. C'è stato però un terremoto di elevata magnitudo, circa 7.9, nel Golfo dell'Alaska, che ha fatto scattare un allarme tsunami per tutto il Pacifico, che dopo circa un'ora è rientrata. Allora oggi proveremo a capire meglio come funziona questo sistema di monitoraggio e di allerta. Forse però qualcuno delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori ha visto invece un video ieri della TV pubblica giapponese in cui si vedeva un paesaggio innevato con un impianto di risalita in primo piano, una funivia, e a un certo punto si vede una nube nerastra e frammenti di roccia in volo. Insomma, un vulcano a 120 km da Tokyo ha colto tutti di sorpresa. Il Giappone però ha molti vulcani, oltre un centinaio, un'estesa rete di monitoraggio. Allora, come mai questa eruzione ha colto di sorpresa le autorità giapponesi?
Queste sono le domande che ci siamo posti noi, e se avete altre domande da girare ai nostri ospiti potete farlo al 335-56-34-296 con sms e messaggi da WhatsApp, oppure attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio 3 Scienza col 3 scritto a cifra.